Iniziamo. Buonasera. Sì, sì. Buonasera, benvenute. Buonasera, benvenute e benvenuti al Consiglio Comunale del 17 giugno 2026. Procediamo con l'appello. Prego, dottoressa Bruno.
Bozza.
Presente.
Rubichi.
Presente.
Ross. Grandi.
Assente giustificata.
Ursino. Carizzoni.
Del Rico. Presente.
Datuno. Presente. Girelli. Presente. Morandi. Cella. Raimondo. San Felici. Cusato.
Assente.
Gammino. Todaro.
Assente giustificata.
Portini.
Ci siamo, la seduta è valida, possiamo iniziare l'ordine dei lavori. Prima di procedere con... Come? Prima di procedere con la discussione dei punti all'ordine del giorno, abbiamo alcune comunicazioni da parte del Consiglio Comunale. Do la parola al consigliere Gianni Carizzone che nello specifico ha una comunicazione sul progetto Eloge. Prego, consigliere.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Vorrei condividere con tutti voi un traguardo di straordinaria rilevanza e di portata nazionale per il nostro Comune. Nelle scorse settimane si è concluso il percorso dell'edizione 2005-2026 di Eloge, il prestigioso programma del Consiglio d'Europa promosso nel nostro Paese da AICRE, l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Lo scorso 12 giugno abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale che attesta come il Comune di Cesano Boscone sia risultato ufficialmente vincitore del premio Eloge Italia, sulla base di quanto deliberato all'unanimità dalla commissione di valutazione riunitasi lo scorso 10 giugno. Ci tengo a sottolineare che questo marchio non rappresenta una semplice onorificenza formale o un premio di pura rappresentanza politica. La commissione di valutazione ha esaminato in modo estremamente scrupoloso il lavoro svolto dalla nostra macchina comunale, incrociando i risultati quantitativi elaborati dalla matrice di valutazione con gli elementi qualitativi del dossier che abbiamo trasmesso. È stato un esame severo che ha tenuto conto della grande partecipazione della cittadinanza e del personale comunale ai questionari, della completezza del nostro benchmark e della perfetta coerenza delle evidenze documentali che gli uffici hanno fornito. Vincere questo premio significa che l'azione amministrativa di Cesano si ispira e realizza concretamente, con fatti e documenti alla mano, i 12 principi della buona governance democratica, stabiliti dal Consiglio d'Europa. Parliamo di pilastri fondamentali e imprescindibili, come la trasparenza, lo Stato di diritto, l'efficacia e l'efficienza dell'uso delle risorse pubbliche, ma anche l'apertura verso i cittadini, la tutela dei diritti umani e la coesione sociale. Un risultato di questo livello, tuttavia, non si raggiunge mai da soli. È sempre il frutto di un lavoro sinergico, corale e quotidiano. Per questo motivo desidero esprimere i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Il mio primo pensiero va a tutto il personale comunale e ai nostri dirigenti. Questo premio è prima di tutto vostro, perché certifica la straordinaria qualità, la professionalità e la dedizione con cui affrontate ogni giorno il vostro lavoro al servizio della comunità. In questo contesto voglio ringraziare in modo particolare la dottoressa Bruno, che ha creduto e appoggiato da subito questa importante iniziativa. Ma un immenso e speciale ringraziamento va a Gaia Costantini ed Antonella Guarino, che hanno saputo raccogliere con coraggio e determinazione questa complessa sfida. Sono state loro a fare da tramite e da prezioso punto di raccordo con tutti i nostri uffici per raccogliere i dati e curare la stesura finale del benchmark. Senza la loro straordinaria dedizione La loro percezione e il loro incessante lavoro di coordinamento non saremmo mai arrivati a questo importante traguardo. È grazie a questo sforzo collettivo, alla competenza tecnica e alla capacità di produrre documentazione e benchmark impeccabili che abbiamo superato una valutazione così rigida. Voglio poi ringraziare di cuore i nostri cittadini, in particolare tutti coloro che hanno dedicato tempo prezioso per compilare i questionari. La partecipazione attiva e il punto di vista dei cesanesi sono la linfa vitale della nostra democrazia locale. Un altro ringraziamento sincero va anche alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale. La buona governance si costruisce quotidianamente attraverso il confronto democratico anche in quest'Aula. E questo riconoscimento deve rendere orgogliosi tutti noi, al di là delle rispettive appartenenze politiche, perché dimostra che il sistema Cesano Boscone funziona nell'interesse esclusivo del cittadino. Proprio in un'ottica di trasparenza e partecipazione, nei prossimi giorni daremo la massima diffusione a questo importante riconoscimento attraverso i canali di informazione del nostro comune. Non vogliamo però che questo traguardo resti un semplice annuncio formale. È nostra intenzione organizzare un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, alle associazioni e al personale dell'ente e sarà l'occasione ideale per svelare l'importante lavoro dietro le quinte, svolto dalla macchina comunale, ma soprattutto per analizzare e approfondire insieme i dati emersi da questa indagine. Riteniamo infatti che questo patrimonio di informazioni non debba rimanere confinato all'interno degli uffici, ma debba trasformarsi in uno stimolo di crescita collettiva e in un bene comune per tutta Cesano Boscone. In conclusione, ricevere il marchio Eloge non deve essere vissuto come un punto di arrivo, ma come un solenne impegno per il nostro futuro. Questo importante riconoscimento non è solo un motivo di vanto, ma rappresenta una responsabilità che assumiamo volentieri, quella di continuare a camminare sulla strada della trasparenza, dell'efficienza, dell'ascolto e dell'inclusione, per mantenere Cesano al livello dei più alti standard europei di amministrazione pubblica. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Carizzoni. A nome mio personale, ma anche a nome del Consiglio Comunale, mi unisco ai ringraziamenti nei confronti dei dipendenti e in particolare delle dipendenti comunali. Naturalmente senza il loro entusiasmo questo progetto non sarebbe mai arrivato così in alto, quindi grazie davvero a nome anche di tutti noi. Passo adesso la parola al consigliere Santi Raimondo, che invece ha una comunicazione sull'apertura del nuovo centro commerciale Ipertosano. Prego consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi di Fratelli d'Italia siamo stati i primi a denunciare in Consiglio Comunale le problematiche che hanno portato alla chiusura del supermercato Bennett, che del centro commerciale di Cesano Boscone era il cuore pulsante. Oggi che Ipertosano ha riaperto al territorio siamo molto contenti, poiché per una volta la politica, senza distinzioni ideologiche, si è battuta a tutti i livelli, dal Consiglio Comunale alla Regione Lombardia al Parlamento della Repubblica, per un unico scopo: riaprire il centro commerciale che in questi anni è diventato il salotto di Cesano Boscone, il luogo di aggregazione più importante. Siamo invece molto amareggiate poiché tanti lavoratori del Bennett non hanno avuto la fortuna di mantenere il loro posto di lavoro e non hanno potuto gioire dalla riapertura del centro. Siamo anche molto amareggiati dal comportamento del sindaco, che si è presentato alla inaugurazione di Ipertosano con la Giunta senza invitare le forze politiche di minoranza che tanto si erano mobilitate in difesa del centro commerciale e del posto di lavoro dei dipendenti. Non avremmo rubato la scena al sindaco, saremmo stati tranquilli al nostro posto. Chiediamo soltanto rispetto istituzionale. Grazie.
Grazie consigliere Raimondo, prego sindaco, le due comunicazioni inerenti il centro commerciale Ipertosano e il campo Cereda, prego.
Allora, buonasera a tutti e a tutte, inizio da questo punto, inverto l'ordine della mia volontà e volevo dare al Consiglio Comunale il feedback ultimo sulla riapertura del centro Ipertosano, che chiaramente abbiamo visto tutti quanti. Come ho avuto modo di dire più volte in Consiglio Comunale, è stato un lavoro congiunto di tutte le parti politiche e penso che stasera abbiamo udito una stortura, una stonatura profonda e anche un'interpretazione errata dell'educazione formale che sta alla base degli eventi. Io sono stato invitato direttamente dalla dirigenza di Ipertosano. Educazione prevede che a un invito si risponda, come me sono stati invitati singolarmente i membri della giunta. Non eravamo in uno spazio istituzionale, non era il 2 giugno, non era il 25 aprile, il 4 novembre, il cui l'invito spetta alla parte istituzionale, ma in uno spazio privato, e non sta certo a me a estendere l'invito a qualcuno, perché educazione così vuole. Se il vice sindaco invita a cena a casa sua, pur volendola al tavolo, non invito la consigliera San Felici, se non invito non arriva dal proprietario di casa. Questa è la procedura formale. Ma torno alla comunicazione originale. E la comunicazione originale che volevo fare era questa, che c'è molta soddisfazione nell'apertura di un centro, si inizia un percorso di rapporti con Ipertosano che speriamo possa essere produttivo e di sviluppo economico per il territorio. I primi giorni penso che vadano in quella direzione. E le notizie che volevo darvi era di una riapertura dei negozi all'interno del centro commerciale fino a piena capienza entro la fine dell'anno. Questo significa tanti altri posti di lavoro, al di là dei 260 che attualmente sono occupati, di cui più dei due terzi cesanesi, nuove occupazioni cesanesi, anche per i negozi dall'interno della galleria. E qui veniamo al punto di partenza, la preoccupazione che c'è, che continua a esistere, per i dipendenti della ex Bennett, per i quali non c'è stato il passaggio, secondo l'articolo 2112 del Codice Civile, del passaggio di ramo d'azienda, quindi non hanno avuto la continuità lavorativa, ma sono attualmente dislocati oppure in NASPI. Resta la preoccupazione per alcuni di loro, soprattutto per alcuni di loro che attualmente non stanno lavorando. Abbiamo posto il tema alla società, sottolineando l'importanza sociale anche del centro Tosano. Abbiamo ricevuto numeri che ho comunicato al Consiglio Comunale in occasione della precedente interrogazione ricevuta, che non sta a me spiegare, i numeri parlano da sé. C'è in tutto questo un passaggio in più di cui forse avete letto nei giorni scorsi. Abbiamo mandato una lettera firmata dal sottoscritto, dall'assessore Ravasi e dall'assessora Pulice, a tutte le attività produttive cesanesi, rispettando quello che c'era scritto nel protocollo d'intesa sottoscritto l'anno scorso con i sindacati e i sottoscrittori, che prevedeva l'impegno da parte del Comune di promuovere l'elenco degli ex dipendenti Bennett presso tutte le attività produttive del territorio che anche dovessero aprirsi. Alcune attività si sono aperte, allora abbiamo deciso comunque di mandare questa comunicazione, che è un'informativa alle attività produttive, dicendo: sappiate che nel momento in cui cercate dei soggetti da assumere, vi è un elenco già stilato, dei curriculum già formalizzati, già formattati in maniera uniforme, tramite AFOL Città Metropolitana, e potete attingere a questo elenco. Stessa comunicazione l'ho inoltrata al proprietario di Ipertosano, che si è reso disponibile a fare la medesima comunicazione ai negozi del centro che apriranno in futuro. Questo era quanto avevo intenzione di dirvi come prima comunicazione. La seconda, poi sono due e mezzo, faccio la mezza comunicazione e mi associo alla soddisfazione espressa dal consigliere Carizzoni, che con delega ricevuta ha lavorato insieme agli uffici, ai direttori e molto moltissimo alla segreteria generale, coordinati dalla dottoressa Bruno, dottoressa Costantini e Guarino, col quale siamo andati anche a Lecco a presentare il progetto Eloge, e che andrà a ritirare il premio a Roma il 3 di luglio prossimo 21. A lui va le congratulazioni mie personali e anche per il lavoro svolto a tutti gli uffici, le donne e gli uomini del nostro comune. L'ultima comunicazione invece riguarda, anche in questo caso per volontà di trasparenza totale, visto che è stato oggetto di svariate interrogazioni al Consiglio Comunale, e l'oggetto è il Centro Sportivo Cereda, per il quale si è tenuta una gara che si è aperta il 7 di aprile, è rimasta aperta per 45 giorni. Settimana scorsa si è conclusa la procedura di commissione, arrivando fino all'apertura della busta B, l'offerta tecnica, e questo già è importante perché non si è arrivati fino all'apertura della busta economica, perché la Commissione ha purtroppo rilevato delle mancanze dal punto di vista della documentazione tecnica e pertanto la gara risulta non assegnata. Adesso è notizia degli ultimi giorni, stiamo facendo tutte le valutazioni anche alla luce delle modifiche regolamentari che sono intercorse, tra l'altro un decreto legislativo, se ricordo bene, dell'8 di aprile, che ha modificato parzialmente la normativa, la legge 38 del 2001. Alla luce di queste novità e della non assegnazione faremo le valutazioni amministrative e politiche per dare comunque vita, almeno per certezza, per l'anno prossimo, e poi andando con gli stessi principi che abbiamo scritto ovunque nel piano di mandato, nel DUP dell'anno scorso, per un affidamento a lungo termine del centro sportivo. Grazie.
Grazie Sindaco, procediamo ora con il primo punto, con la discussione del primo punto all'ordine del giorno, la mozione avente ad oggetto promozione permanente del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 e supporto alla carta degli impegni generazione e rispetto, presentata e protocollata in realtà all'unanimità dal Consiglio Comunale, viene presentata dal consigliere De Ros. Prego consigliere.
Sì, buonasera, grazie. Allora, la mozione che oggi ci apprestiamo ad approvare affronta un tema che non può e non deve essere appartenente a una parte politica, ma riguarda l'intera comunità, il contrasto alla violenza di genere e il sostegno alle donne che ne sono vittime. Il testo, promosso da ANCI Giovani Lombardia nell'ambito del progetto Generazione e Rispetto, parte da una considerazione semplice ma fondamentale. Conoscere gli strumenti di aiuto può fare la differenza. Per questo si propone di rendere permanente e ben visibile sul sito istituzionale del Comune il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, di rafforzare la diffusione attraverso scuole, associazioni, attività commerciali e luoghi di aggregazione, di promuovere campagne informative periodiche e di monitorare con continuità il fenomeno sul nostro territorio attraverso momenti di confronto e rendicontazione. Si tratta di impegni concreti, a basso costo ma ad alto valore sociale, che contribuiscono a rendere più accessibili le informazioni e più forte la rete di sostegno a chi vive situazioni di violenza. Credo che sia importante sottolineare un aspetto che va oltre il merito della mozione. Tutti i gruppi presenti in questo Consiglio Comunale hanno deciso di sostenerla e di presentarla senza simboli di partito o di lista. È una scelta che considero significativa perché dimostra che su temi come la tutela della dignità, della libertà e della sicurezza delle donne è possibile e doveroso trovare una sensibilità comune. Mi auguro che questo spirito venga incarnato anche dai nostri rappresentanti istituzionali a livello regionale e nazionale e che trovi una coerente traduzione nell'attività legislativa e amministrativa che essi sono chiamati a svolgere. Le istituzioni sono tanto più credibili quando più riescono a trasformare i principi condivisi in azioni concrete, strumenti efficaci e politiche pubbliche all'altezza della sfida che abbiamo di fronte. Per questo ritengo altrettanto importante affermare con chiarezza che il fenomeno della violenza maschile contro le donne e dei femminicidi non può essere banalizzato, ridimensionato o derubricato a semplice fatto di cronaca. Nel dibattito pubblico abbiamo assistito, anche recentemente, a dichiarazioni di esponenti del panorama politico nazionale che hanno teso a minimizzare la specificità e la portata di questo fenomeno, mettendo addirittura in discussione l'utilità del termine femminicidio. Posizione che non condividiamo e che fortunatamente non trova un'espressione politica in quest'Aula, come dimostra il sostegno unanime a questa mozione. Oggi il Consiglio Comunale di Cesano Bosconi invia un messaggio diverso. Riconosce che la violenza di genere rappresenta una questione sociale, culturale e istituzionale che merita attenzione costante, prevenzione e strumenti adeguati di tutela. E sceglie di fare la propria parte, nell'ambito delle competenze comunali, per contribuire a costruire una comunità più consapevole, più rispettosa e più sicura. Per queste ragioni esprimo il mio convinto sostegno alla mozione e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a condividerne il contenuto.
Grazie consigliere De Ros. Prego, ci sono interventi. Prego consigliere Raimondo.
Sì, grazie Presidente. Allora, la violenza sulle donne è un fenomeno che non accenna a diminuire, tanto che quotidianamente vengono uccise, abusate, mortificate da parte di uomini che le considerano un oggetto di possesso invece che persone alla pari, che possono tranquillamente scegliere e conquistare. Nel 2025 il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra hanno voluto e approvato la legge sul femminicidio, compiendo una scelta chiara e coraggiosa contro la violenza di genere. Fratelli d'Italia accoglie pertanto con favore qualsiasi iniziativa che combatta il fenomeno della violenza sulle donne, sia inserendo in modo permanente il numero di telefono 1522 sui canali digitali del Comune, offrendo così un aiuto concreto per chi vive situazioni di pericolo, sia adottando la carta degli impegni generazione di rispetto il manifesto programmatico promosso dalla Regione Lombardia e dalla Consulta ANCI Giovane Lombardia per prevenire la violenza di genere e promuovere una cultura della parità. Condividiamo anche l'attuazione di una campagna pubblicitaria di materiali informativi nei luoghi di aggregazione, famiglia, scuole, oratori, società sportive e qualsiasi agenzia educativa. Anche la proposta di una commissione consiliare specifica che si occupi del fenomeno della violenza di genere sul territorio di contrasto alla violenza maschile sulle donne è un tentativo da effettuare. Tuttavia questi accorgimenti non sortiranno l'effetto sperato se questo processo alla violenza di genere non inizia in famiglia con esempi concreti. Gli uomini debbono fare un esame di coscienza approfondito poiché sono loro gli attori protagonisti e i principali responsabili dei crimini. È necessario che essi cambiano mentalità e impartiscano una educazione di rispetto ai propri figli, diventando modelli di comportamento per creare una società più giusta e rispettosa nei confronti delle donne e delle persone. Grazie.
Grazie consigliere Raimondo. Prego consigliera Girelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa mozione sottolinea l'attualità e l'importanza che non c'è solo novembre per parlare della violenza di genere, che bisogna sempre contrastare in ogni sua forma. La Carta degli impegni Generazione Rispetto è un documento che presenta impegni e iniziativi per prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso educazione, formazione, sensibilizzazione e collaborazione tra enti e cittadini, dando uno spazio in più ai giovani, portatori e promotori di un futuro consapevole e diverso di fronte alla violenza. La Carta degli impegni Generazione Rispetto, a cui si riferisce la mozione, vuole promuovere una cultura del rispetto reciproco, disinnescando gli stereotipi di genere fin dall'infanzia e adottando comportamenti di rifiuto attivo in ogni forma di sopraffazione. Per i giovani e gli studenti vuole appunto promuovere questo tipo di cultura. Per le operatrici e gli operatori nelle reti antiviolenza vorrebbero attivare corsi formativi e condivisi, promuovere iniziative scolastica ed extrascolastica volte a costruire relazioni sane e autentiche. Per le istituzioni e le forze dell'ordine garantire una rete di supporto e capillare per le vittime, promuovere la consapevolezza territoriale e supportare le iniziative che si svolgono nel territorio di appartenenza. L'impegno che chiediamo al nostro sindaco e alla nostra giunta questa sera sono azioni che non cadono nel vuoto. Molte di queste vengono realizzate costantemente anche durante l'anno nel nostro territorio. Credo che ognuno di noi può farsi carico, portavoce, condividendo gli impegni e soprattutto facendosi esempio di rispetto, perché è questa la parola che racchiude più di tutte la considerazione verso il genere umano. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Prego, ci sono altri interventi? Consigliera D'Enrico, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. La comunicazione è il primo strumento decisivo e imprescindibile per la creazione e il mantenimento di una rete sociale. Scusate, si sente? Ok. Di una rete sociale a sostegno delle donne contro la violenza di genere. Proprio nella scorsa commissione sociale, nella quale sono stati approfonditi i servizi della rete antiviolenza dell'ambito visconteo Sud Milano e Corsichese, di cui Cesano fa parte, un interessante istogramma ci illustrava le principali fonti di informazione cui si rivolgono le vittime di violenza. Ai primi posti troviamo internet e proprio il numero di telefono 1522, seguito dai servizi sociali e dal materiale informativo e poi da amici, parenti e conoscenti. L'accessibilità alle informazioni è fondamentale e deve essere parte integrante delle politiche comunali per combattere la violenza di genere ogni giorno. Per tale ragione è opportuno inserire sul sito internet istituzionale del nostro comune un banner contenente il numero 1522, che rappresenta il Servizio Pubblico Nazionale Antiviolenza e Stalking attivo 24 ore e gratuito. È un messaggio diretto di vicinanza e supporto concreto, immediato e continuativo ai nostri concittadini e dall'elevata valenza sociale. Tale messaggio permanente sul sito del Comune deve essere però corredato da campagne di comunicazione periodiche e materiale informativo proprio per sostenere la rete sociale antiviolenza, scuole, attività commerciali, enti del terzo settore, forze dell'ordine e sensibilizzare sul tema della violenza di genere tutti, e da dati tramite reportistica annuale sul fenomeno della violenza di genere, redatta da un'apposita commissione consiliare per poter poi confrontare un anno con l'altro e investire in maniera efficace su politiche di prevenzione. Recepiamo appieno le linee guida della Carta degli Impegni presentata da ANCI Giovani Lombardia, quale risultato di un percorso partecipato che ha coinvolto operatrici delle reti antiviolenza, giovani amministratori locali, studentesse e studenti universitari. Il progetto rappresenta una vera e propria call to action rivolta ai gruppi di lavoro a riflettere, ad agire in prima persona per individuare azioni e impegni concreti volti a promuovere una cultura del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza in tutte le sue forme. Esso si sviluppa attraverso iniziative di prevenzione, educazione, rafforzamento delle reti territoriali e dei servizi di protezione e mira a contrastare tutte le forme di violenza, sia quelle più note come quella fisica e psicologica, ma anche quelle meno evidenti come quella economica ed emergenti come quella digitale. Con questa mozione vogliamo dare continuità a questo percorso delineato dalla Carta, valorizzando gli impegni emersi e costruendo insieme al nostro territorio e alle nuove generazioni azioni concrete e condivise per contrastare ogni forma di violenza e promuovere pari opportunità reali. Confidiamo per questo sul supporto della Giunta, facendo seguito alle attività previste da programma e a quelle del tavolo permanente sulla violenza di genere. Grazie.
Grazie, consigliera Delrico. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e lascio la parola all'assessore Ravasi. Prego.
Grazie. Il microfono nuovo. Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie Presidente, intervengo proprio velocemente su questa mozione di cui ringrazio il Consiglio per averla presentata all'unanimità, quindi con il supporto di tutte le forze politiche. Ancora una volta il Consiglio Comunale di Cesano Boscone si esprime in maniera concorde, unanime su un tema così grave come quello della violenza di genere e questo ci rinforza in quelle che sono le nostre azioni. Hanno ricordato i consiglieri, non sono azioni limitate ovviamente solamente al 25 novembre e alle ricorrenze. Quella della nostra amministrazione è una precisa presa di posizione rispetto a questo tema così grave. È un'attività che sia da programma appunto avevamo messo come punto, no, del nostro programma, ma che arriva anche dagli anni passati, dalla passata amministrazione, va in continuità. E il fatto che appunto il Consiglio ci sproni a continuare ad agire su questi temi mi conforta molto e penso che conforti anche tutte le donne di Cesano Boscone che si possono sentire in un certo senso protette. I temi che vengono portati in questa mozione in realtà in gran parte noi già li abbiamo realizzati anche attraverso il tavolo permanente comunale sulle politiche di genere, attraverso il quale raccogliamo stimoli dal territorio, raccogliamo le informazioni, le condividiamo e così facciamo partire ulteriori azioni dedicate proprio e mirate al nostro territorio. Nell'ultimo tavolo abbiamo lanciato l'idea di, da un lato, uscire, e l'avrete visto nell'ultimo numero del Cesano Notizie, con un inserto centrale che desse tutte le informazioni possibili alle cittadine e ai cittadini di Cesano Boscone su questo tema. Quindi, quali sono gli enti e le istituzioni che fanno parte del tavolo, ma anche quali sono tutti gli altri enti a cui ci si può rivolgere ovviamente in caso di bisogno, e l'1522 è sempre il numero a cui rivolgersi per avere indicazioni. Non è necessario ovviamente denunciare, ma è necessario cercare aiuto in maniera professionale. In caso di emergenza ovviamente valgono sempre invece i numeri delle forze il numero delle forze dell'ordine. Aggiungo che proprio dal tavolo nasce una collaborazione con tutte le istituzioni che a livello locale si occupano anche di temi educativi, in primis gli istituti comprensivi, quindi le scuole, e ribadisco l'importanza di quella che è l'educazione per eradicare questa piaga che è causata dal patriarcato e causata da un rapporto asimmetrico fra i generi. E proprio sulle scuole ribadisco l'importanza, e nel tavolo lo stiamo realizzando, di una educazione sesso-affettiva che parta dalle scuole e colga i bambini già dalla prima infanzia e arrivi fino all'età dell'adolescenza, in cui il rapporto fra pari è fondamentale che si svolga con le corrette modalità e con il rispetto in primis del proprio corpo e poi di quello degli altri. Quindi non possiamo prescindere da sottolineare come questa parte importante educativa, posso concordare con il consigliere Raimondo che debba essere svolta anche dalle famiglie, ma in primis laddove la famiglia è carente, e pensiamo appunto alle famiglie all'interno delle quali vivono padri maltrattanti, fratelli maltrattanti, figure maltrattanti, non possiamo sicuramente lasciare a quelle famiglie il compito dell'educazione. Ci perderemo una gran parte della nostra platea a cui rivolgerci, una gran parte dei giovani sfuggirebbe. E in questo la scuola deve essere sempre l'istituzione che ci rende tutti uguali, cittadini uguali con uguali diritti, e rimuove gli ostacoli. Anche in questo bisognerebbe pensare all'applicazione della Costituzione. Grazie.